studio, quindi faremo un approfondimento partecipato con un compagno internazionalista che è stato per lungo tempo in Kurdistan. L'abbiamo chiamato qua in Via Cecchi perché ormai è da qualche settimana che si vocifera anche in maniera, diciamo, argomentata che Erdogan starebbe per sferrare un ulteriore attacco alle autonomie del Kurdistan, avendo anche come mirino l'autonomia di Kobane. Tutto questo, diciamo, in alleanza con la Russia di Putin. Ecco, quindi insomma volevamo capire, prima che le cose accadano e ci si trovi sempre all'ultimo istante a non sapere bene come muoversi e come organizzare una solidarietà, volevamo un po' parlarne con Leopoldo, che è qui oggi in studio con noi.
Sì, ciao a tutte e tutti, un ringraziamento a Radio Blackout che si dà la possibilità anche di parlare di questi temi. Come dicevamo poco fa, sì, ad oggi sembra che stiamo per entrare in una nuova fase del conflitto in Kurdistan, un conflitto che è dal 2011, quindi dalla creazione, alla nascita di questa terza via che viene rappresentata nel confederalismo democratico in Rojava, quindi in opposizione sia al governo di Assad sia alle derive dell'estremismo islamico jihadista. Dal 2011 diversi attacchi, quindi prima il regime, poi ISIS, fino ad arrivare a il governo turco, che prima sicuramente aveva finanziato e supportato tutte queste forze jihadiste, sia ISIS che Jabhat al-Nusra, quindi Al-Qaeda in Siria, fino ad arrivare all'attacco diretto da parte del governo turco ad Afrin e successivamente a Serekaniye. Questa guerra, questo conflitto non si è mai del tutto esaurito, è solo calato di intensità in questi anni, anche se non ha fatto notizia. Ci sono stati dei fronti aperti, sono tuttora aperti. Ad oggi vediamo che l'entità del conflitto si sta aggravando, perché sembrerebbe che ci sia stato un accordo tra Erdogan e Putin, e quindi Erdogan dovrebbe cedere parte dell'area di Idlib e la Russia lascerebbe la possibilità all'esercito turco di attaccare la zona est dell'Eufrate, dove ci sono le città di Membic e di Kobane. E chiaramente tutto questo progetto neo-ottomano di Erdogan si basa e si fonda su finanziamenti e tutto un supporto logistico che arriva proprio dai nostri paesi europei. E quindi è qui che sta noi e che noi possiamo giocare un ruolo fondamentale. Senza l'appoggio della NATO Erdogan non sarebbe in grado di continuare questo progetto neo-ottomano che l'ha visto portare guerra in Libia, in Armenia e ad oggi in Kurdistan, non solo nella regione del Rojava ma anche nel sud dell'Iraq, nelle montagne che sono il cuore della guerriglia del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Ebbene, questa nuova fase sarebbe il completamento un po' del sogno di Erdogan di riuscire a spazzare via questo progetto, che ad oggi è l'unico progetto che sta e può garantire la pace in quest'area di Medio Oriente dopo più di 10 anni di guerra. Un progetto che parla di ecologia, che parla di femminismo e che parla di democrazia dal basso.
Senti Leo, avevamo letto un contributo che diceva che diciamo quest'ultima promessa iniziativa di Erdogan dovesse essere ricondotta anche a un calo di consensi che lui sta avendo all'interno del suo paese, anche nella sua politica di gestione degli immigrati, quindi insomma cercare sempre nuovi spazi dove aprire dei campi di contenimento e di gestione di quella stessa massa di persone che lui utilizza anche come forza di ricatto geopolitica sull'Unione Europea.
Esattamente sì, infatti già nelle zone appunto sotto il controllo turco, quindi Afrin e Selecanie, di fatto il grosso business per la Turchia è quello della costruzione appunto di campi profughi, oppure appunto di promettere, no, alle famiglie di poi dei miliziani che lui utilizza. Appunto, come dicevo prima, sia in Armenia sia in Libia non sono state utilizzate forze direttamente riconducibili all'esercito turco, ma tutte queste proxy, come si dice in gergo, che sono appunto riconducibili a tutte queste frange islamiste, quindi questi appunto profughi siriani che dopo la primavera araba, diciamo del 2011, sono andati a delinearsi nel Free Syrian Army, e quindi come dicevo, proprio una sostituzione anche etnica di quello che è la conformazione invece originale. In questi territori appunto fanno parte dei territori del Kurdistan, in cui ci sono diverse etnie, diverse religioni ci convivono, e queste popolazioni invece arrivano prevalentemente dal sud. Ad oggi verrebbero proprio insediate, gli insediamenti misti sia di popolazione turca e di questi profughi siriani.
E gli interessi della Russia in tal senso e il non ruolo degli Stati Uniti?
Allora, la Russia sicuramente è determinata, è da anni che sta cercando di ricostituire quello che era il regime siriano ormai allo scatafascio, e quindi ha investito in maniera massiccia in mezzi e in risorse per la riconquista della Siria. Ad oggi appunto la zona di Idlib è una zona molto, molto interessante, perché comunque è uno snodo di collegamenti tra nord e sud sulla via di Aleppo. E quindi appunto sembrerebbe che ci sia stato questo scambio, mentre anche la Russia ad oggi e il regime sa che un attacco alle regioni del confederalismo democratico, quindi le regioni del Rojava, sarebbe sconveniente. Perfetto, quindi che lasciano fare a Erdogan questa cosa. E anche gli Stati Uniti in questa cosa, chiaramente, come dicevi tu, no? C'è questo silenzio assenso degli Stati Uniti, perché la presenza statunitense in Rojava chiaramente non è una presenza atta a agevolare o a supportare questo progetto di democrazia dal basso. Anzi, quello che gli Stati Uniti stanno facendo è cercare sempre di più di isolare i compagni. Quindi chiaramente gli Stati Uniti hanno un grosso interesse geopolitico in quest'area per la vicinanza con l'Iran, però sanno benissimo che finché i compagni saranno presenti, il loro piano di fatto di costituire un'altra zona cuscinetto come quella che è il Kurdistan iracheno sotto la dirigenza della famiglia Barzani non sarà possibile. E quindi abbiamo visto anche nei mesi scorsi che, anche se non c'è interesse in un'operazione militare nella zona, diciamo, a ovest dell'Eufrate, quindi quella sotto controllo statunitense, gli statunitensi più volte hanno aperto lo spazio aereo alla Turchia per compiere degli assassini mirati a dei compagni che avevano ruoli di spicco.
Ci chiedono qua al telefono della radio dov'è finito l'ISIS. Un po' l'abbiamo già detto, nel senso molti sono diventati miliziani di Erdogan.
Sì, l'ISIS diciamo che come organizzazione è ancora esistente in Iraq, addirittura hanno ripreso piccole parti di territorio, E poi si sono, in molti si sono riciclati, abbiamo visto come quadri di ISIS si siano poi visti durante la campagna militare di Afrin, quindi con altre divise.
Che lo ricordiamo era nel 2018.
2018, sì. E quindi si sono riciclati in queste formazioni, anche perché ISIS comunque nasce da una costola di Al-Qaeda, di Jabhat al-Nusra, quindi sicuramente ci sono anche delle divergenze dal punto di vista ideologico, però c'è tutto un network legato appunto a, al fascismo jihadista, che è organizzato e che sa anche riciclarsi e trasformarsi.
Allora, ti chiedo le ultime due cose. Allora, la prima è come si sta organizzando, riorganizzando la resistenza da parte dei compagni e delle compagne curde?
Beh, ad oggi sono appunto i preparativi per questo nuovo attacco. Sicuramente le città di Kobane e di Manbij sono pronte a resistere. La preparazione che è stata fatta, anche perché Kobane era già stata minacciata dopo Serekani, sembrava che Erdogan volesse attaccare Kobane, aveva già ammassato mezzi e uomini per farlo, ma non ha avuto in quel momento la luce verde a livello internazionale. E quindi vabbè, la preparazione è sempre andata avanti, bisognerà capire come verrà gestita la questione dei civili, degli eventuali altri profughi, perché appunto ricordiamo che ad oggi tutte le famiglie che vivevano nelle zone di Serekani, nelle zone di Afrin, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, stanno ad oggi vivendo in campi profughi o in famiglie gestite direttamente, auto-organizzate dai compagni nella zona appunto del Rojava. E, però sì, diciamo che la preparazione c'è, Kobane o Manbij che sia resisteranno, però è importante ribadire che senza il nostro supporto sarà difficile sicuramente riuscire contro un esercito della NATO e con di fatto una superiorità loro dal punto di vista aereo, riuscire ecco a vincere la battaglia. Sicuramente sarà una resistenza gloriosa, però anche noi appunto dobbiamo saperci posizionare.
Senti, allora ti faccio quest'ultima domanda, visto che accennavi ad un sostegno internazionale, poi magari è soltanto un'impressione, però volevo sapere cosa ne pensavi tu. Mi sembra che dal 2018, quando c'è stata l'invasione di Afrin, l'operazione Ramoscello d'Ulivo da parte di Erdogan, ci fosse stata molta solidarietà internazionale, appunto molti gruppi di internazionalisti, i consolati curdi, insomma varie reti si erano mobilitate per questa cosa, e ora tu ci dici sì, comunque le zone autonome del Kurdistan sono costantemente messe sotto attacco, ora si prepara un attacco molto più importante che mira proprio all'eliminazione di quello che è il cuore della sperimentazione dell'autonomia democratica, però non sembra che ci sia, diciamo, la stessa reattività da parte delle persone qua, insomma mi riferisco adesso a paesi europei rispetto a questa questione qua. Non so, volevo chiederti se tu avevi avuto la stessa impressione, che qualcosa relativo all'immaginario del Kurdistan si sia diluito in un certo senso, oppure non lo so, vorrei sapere un po' che cosa ne pensi di questa cosa.
Sì, beh, credo che sicuramente negli anni, rispetto appunto a quello che era stata diciamo la resistenza di Kobane contro ISIS, anche la spettacolarizzazione che i nostri mezzi di informazione avevano fatto appunto sulla guerra contro ISIS, e poi i successivi attacchi, la questione siriana era ancora comunque una questione sui media molto presente. Ad oggi, col fatto che appunto anche la politica statunitense è cambiata, anche Erdogan ha visto che appunto è quasi più conveniente, appunto perché, come dicevi tu prima, rispetto agli attacchi precedenti c'è stata una grande solidarietà internazionale, che ha anche di fatto messo pressioni e ha poi reso possibile anche il fatto di discutere a livello poi diplomatico un cessate il fuoco. Sto parlando del cessate il fuoco dopo appunto la caduta della città di Serekanie. Ad oggi i nostri mezzi di informazione stanno parlando molto poco, e quindi tutta la questione, diciamo, siriana è stata anche un po' oscurata, complice sicuramente anche la pandemia che stiamo vivendo, tutte altre avvenimenti di politica internazionale come la presa dell'Afghanistan da parte dei talebani hanno fatto sì che diventasse, diciamo, una notizia di secondo piano. E ad oggi sì, molto, ho visto qualche testata giornalistica che ha iniziato a parlarne, però sì, ad oggi reperire informazioni comunque non è molto semplice, comunque un argomento che è passato di moda in qualche modo.
Va bene, allora su, diciamo, le cause e le relative conseguenze di questo avremo anche tempo di interrogarci. Noi tra l'altro ne approfittiamo per mandare anche un saluto alla nostra compagna Eddie, che dopo aver combattuto contro l'ISIS proprio per questo progetto di democrazia radicale portato avanti nelle autonomie del Kurdistan, si trova sotto sorveglianza speciale ancora per volontà della procura e del tribunale di Torino. Le mandiamo un saluto molto affettuoso e ringraziamo anche Leopoldo per essere stato con noi oggi, insomma.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
E adesso vi lasciamo dall'info del giovedì e vi passiamo a